Ascolta Radiazione.
E buonasera a tutti, sono le 19.02, sta per iniziare una nuova puntata di Controvento, sempre in diretta ogni martedì, dalle 19 alle 20. Mi si sente? Bene. E dicevo appunto in diretta tutti i martedì dalle 19 alle 20 sul palinsesto di radiazione.org. E quindi siamo in diretta appunto come ogni martedì dal bunkerino di radiazione.org in galleria Ogni Santi 8 in Rione Portella Padova, e come sempre ai microfoni macro e basta, perché la co-conduttrice non è qui tra noi.
No, mi ero persa a vedere se andava la diretta, comunque sì. Marameo sempre presente, ci sono.
E quindi, come tutti i martedì, cerchiamo di affrontare un po' le questioni, i fatti di cronaca, ma soprattutto le mobilitazioni da dentro, andando a intervistare, a sentire le voci di chi queste le promuove o in qualche modo c'è attivo all'interno. Oggi abbiamo due principali argomenti. Inizieremo da un fatto di cronaca ormai di... due settimane fa, del 10 gennaio, fatto di cronaca che suscita principalmente rabbia, anche perché non è il primo caso di questo genere. Parliamo della morte di Assuma Ben Reba, un giovane 23enne residente qui a Padova, che è morto appunto il 10 gennaio, annegato durante un controllo di polizia. Innanzitutto, una prima cosa da dire è che ovviamente un morto durante un controllo della polizia è chiaramente una responsabilità delle forze dell'ordine, ma soprattutto questo quando non è il primo caso di questo tipo. Nei vari articoli che hanno iniziato da subito a girare, prima localmente e poi anche a livello nazionale, il ricordo va ad altri episodi tristemente simili, e in particolare...
Sì, tipo... Mi viene in mente appunto quella del 4 giugno del 2021 di Kadim Cole, che è sempre morto annegato nel Brenta, e anche lui sempre durante appunto un controllo. E anche il 5 aprile 2021, perdonatemi la pronuncia, Fares Getter, che è morto annegato nel Fosso Reale a Livorno.
E questi tre morti di giovanissimi ragazzi immigrati di prima, seconda, terza generazione, non è questo l'importante, pone chiaramente una chiara questione legata al razzismo endemico all'interno delle forze dell'ordine, ma con razzismo non intendiamo solo quel razzismo militante, omicida, di gente, di uomini vestiti di bianco, col cappello a punta, che vanno a bruciare le case della minoranza nera del territorio. E non parliamo neanche di quella più nostrana, diciamo, di simpatizzanti di gruppuscoli neofascisti che un giorno si svegliano, prendono la pistola e vanno a uccidere alle prime persone di colore che trovano per strada. E qua ovviamente il riferimento è la strage fiorentina del 2013. Ma appunto parliamo di un razzismo molto più intrinseco alle dinamiche di questa società, a cui siamo tristemente anche molto assuefatti, ed è quello di una società che ovviamente tratta, ovviamente perché lo conosciamo tutti, volenti o nolenti, appunto ne siamo assuefatti, di quel razzismo strisciante di cui le istituzioni sono piene, di cui la nostra società è piena, che appunto ghettizza, che razzializza le persone, e questo ovviamente poi nelle forze dell'ordine, la loro gestione dell'ordine, tra virgolette, chiaramente si esplode e si mostra in tutta la sua crudezza. Morti simili appunto non sono solo queste tre di cui non nominavamo prima, ma viene alla mente anche un altro annegamento, questo di diversi anni fa, parliamo del 2008, sempre a Padova, che ci ricorda anche una targa posta sotto al ponte di Volta Barozzo, di un giovane, qua parliamo di Slim, un giovane che è colto a frugare intorno a delle macchine proprio nel quartiere di Volta Barozzo, è stato inseguito da dei giovani, questo appunto nel 2008, che senza neanche chiedergli cosa stesse facendo l'hanno subito preso per un ladro e l'hanno rincorsa al punto che questo, probabilmente impaurito, si è gettato nel fiume e così ha trovato la morte proprio sotto al ponte di Volta Barozze. Questo proprio per anche allargare la questione, ha un problema sicuramente intrinseco alle forze dell'ordine, su questo non abbiamo nessun dubbio, ma che va ben al di là e in qualche modo permea i tutti i lati della nostra società. Questo a maggior ragione dopo anche delle testimonianze contrapposte tra la questura, che in qualche modo ha denunciato che questo giovane durante un controllo si è divincolato e si è gettato nel fiume per scappare al controllo, e invece le testimonianze di amici del giovane che dichiarano di aver assistito in videochiamata all'evento, denunciando il fatto che questo ragazzo insieme ad altri giovani presenti con lui sono stati circondati e picchiati dalle forze dell'ordine, e Osama è stato, secondo appunto questa sua amica, gettato nel fiume. E questo chiaramente mostra anche ombre molto più cupe di questa vicenda, a cui in qualche modo si legano al fatto che a più di una settimana di distanza, anzi che l'autopsia è stata disposta a 7 giorni di distanza, quindi troppi per riconoscere dei segni di violenza, e soprattutto che il PM non ha ancora fatto richiesta per visionare le immagini delle telecamere in zona. E queste sono tutte cose che pongono in qualche modo il dubbio, non che non ce l'avessimo in ogni caso, ma che pone sicuramente questa questione come emblematica della gestione che le forze dell'ordine hanno di appunto le minoranze immigrate, ma più in generale di persone di colore all'interno delle nostre democraticissime società italiana. E quindi per affrontare questa questione saremo in collegamento fra più o meno 10 minuti con una compagna del coordinamento antirazzista italiano, che è tra le realtà promotrici del corteo che ci sarà sabato qua alle ore 14, partendo dalla stazione di Padova, una manifestazione chiamata Verità e Giustizia per Osama Ben Rebbe per tutte, e che sicuramente dalla voce di questa compagna potremo in qualche modo approfondire meglio la questione e anche rilanciare il corteo di sabato, a cui ovviamente siamo tutti invitati a partecipare. E questo sarà la prima parte della trasmissione.
E poi, come appunto seconda parte di trasmissione, faremo una chiacchierata con un compagno che ha vissuto in Francia diversi anni, e appunto discuteremo un attimo su queste mobilitazioni che ci sono state in Francia, la prima, se non sbaglio, appunto 5 giorni fa, riguardo appunto alla riforma delle pensioni, dove 400.000 sulla Parigi sono scesi in piazza contro appunto questa riforma che prevede l'allungamento dell'età pensionabile dai 62 ai 64 anni e anche appunto un aumento dell'età dei contributi che arriva fino a 42 anni. Queste sono appunto solo alcune delle parti appunto di questa riforma, e poi...
Sì, un tentativo di riforma del sistema pensionistico che si mette in qualche modo in continuità con quello fatto dal predecessore, all'allora presidente Hollande, adesso probabilmente mi sto anche sbagliando, confondendo il nome, che nel 2019 provò a riformare il sistema pensionistico, e si trovò di fronte a un'enorme mobilitazione che si sta ripetendo, perché appunto giovedì scorso, 19 gennaio, ha visto un enorme sciopero in tutta la Francia, che ha visto picchi del 90-95% in alcuni settori chiave, quelli che più di tutti verranno colpiti dalla riforma prevista, e che ha visto un'enorme partecipazione in piazza di lavoratori. Parliamo, questo sono dati dei vari sindacati, CGT in prima linea, che hanno dichiarato numeri di 2 milioni di lavoratori scesi in piazza in tutta la Francia, e che in qualche modo riporta questo sciopero a quello con maggiore adesione dal 95, quindi sicuramente una giornata di lotta molto forte, quella di giovedì scorso in Francia, ma che pare sia solo l'inizio di un nuovo ciclo di lotte che i sindacati e i lavoratori francesi stanno dando nel prossimo periodo, e che prevedono già Sono già previsti altri appuntamenti, uno era stato sabato scorso, subito dopo lo sciopero di giovedì 19, un altro è previsto per il 31 gennaio, e comunque scioperi a singhiozzo e ad oltranza che verranno alternati tra giornate di mobilitazione sindacale durante la settimana e cortei politici il weekend. Quindi quello che abbiamo di fronte è una mobilitazione nascente e che ha un'ottima, direi, prospettiva, visto l'adesione di giovedì scorso. E di questo, appunto, cercheremo di parlarne, approfondire la questione con questo compagno che sicuramente ha presente, avendoci vissuto, le dinamiche francesi dei lavoratori e delle varie mobilitazioni che in questi anni sono succedute in Francia, andando anche a creare quello slogan che si è sentito anche in tante piazze italiane: facciamo come in Francia, facciamo con i gilet gialli, in quel caso mobilitazione contro i rincari sulla benzina e sul carburante, ma che in qualche modo mostrano sempre la Francia e i lavoratori francesi sempre compatti nel scendere in piazza e rispondere colpo su colpo ai tentativi di riforme lacrime e sangue che il proprio governo gli prospetta. E queste sono appunto le due questioni che andremo a affrontare in questa trasmissione. Altre notizie, anche velocemente da riportare, ma che pensiamo siano importanti, è ad esempio il fatto che ad Atlanta è stato ucciso un attivista dalla polizia durante una violenta irruzione della polizia all'accampamento di protesta contro Cop City, e anche qua ce ne sarebbe tanto da parlare, ma una mobilitazione anche lì molto forte che si sta dando il via in America e che appunto vede un attivista ucciso dalle mani della polizia. E ancora un'altra notizia che ci sembra importante da rilanciare, anche e soprattutto visto il nostro essere radio web, e questa la vado a leggere dal sito di radio, dalle pagine di Radio Onda d'Urto, che è una notizia di oggi, un secondo che la trovo, che riguarda il caso Cospito, la questione che abbiamo trattato in varie trasmissioni di Controvento negli ultimi mesi, di questo compagno che da quasi 100 giorni in sciopero della fame contro la propria detenzione in 41 bis e contro l'ergastolo ostativo in cui la magistratura cerca di ingabbiarlo. E oggi, 24 gennaio, per farla breve, senza leggere tutto il comunicato, però la dottoressa di Alfredo gli è stato dato un nulla osta per poter visitare, incontrare Alfredo, ma insieme a questo nulla osta gli è stato anche diffidato di riportare le condizioni di salute del compagno, o comunque di parlare dell'incontro al microfono di Radio Onda d'Urto. E questo è, direi, una prescrizione abbastanza assurda, ma che chiarisce e mostra chiaramente come lo Stato cerca in ogni modo di silenziare la questione legata alla vicenda di Alfredo e tutta la mobilitazione che gli è nata di critica al sistema detentivo in generale, soprattutto del 41 bis, che è denunciato come tortura, qual è. E con questa prescrizione, insomma, la polizia vieta alla dottoressa di portare fuori informazioni dal carcere e di parlarne direttamente con una radio web. Questa ci sembra appunto una notizia abbastanza singolare che magari andremo a trattare prossimamente. Detto questo, sono già le 19:17, quindi dobbiamo entrare nella trasmissione. Quindi Marameo, direi che possiamo, come al solito, affrontare la nostra
memoria
rubrica
storica.
Memoria storica, per poi entrare nel vivo.
Ok, allora iniziamo con il 24 gennaio appunto del 2015, dove appunto c'è stato il corteo per Emilio, Emilio Visigalli, un corteo a Cremona che è nato appunto subito dopo l'aggressione fascista da parte appunto di appunto dei fascisti di Casa Pound, che hanno fatto un agguato a a dei compagni appunto del CSA Dordoni. Tra questi appunto è rimasto colpito e è andato pure in coma Emilio, appunto allora, ok, è stato appunto pestato ed è entrato in coma il 18 gennaio per uscire appunto a marzo dall'ospedale, quindi ha riportato danni abbastanza gravi. Di conseguenza il 24 gennaio del 2015 si è deciso di fare un corteo per Cremona, appunto, in solidarietà a Emilio e allo stesso tempo chiedendo appunto la chiusura di tutti i covi fascisti, compreso appunto quello di Casa Pound. Nel corteo ovviamente hanno provato ad avvicinarsi alla sede di Casa Pound venendo bloccati, ma qualcosa comunque sono riusciti a fare, quindi male non fa. Il 25 gennaio invece del...
Sì, mi viene solo da aggiungere, rispetto a quanto dicevi, che insomma la richiesta di chiudere i covi fascisti non era proprio una richiesta fatta gentilmente alle forze dell'ordine o all'istituzione, a chi per esso, ma era uno slogan che ci si era dati e che in quella giornata i compagni concentrati da tutta Italia in ogni modo hanno cercato di rendere realtà, mettendo sotto assedio letteralmente la città di Cremona, in particolare intorno alla sede di Casa Pound per tutto il pomeriggio, e dando un segnale chiarissimo ai fascisti, ma soprattutto alle istituzioni, che cercavano di derubricare quell'infame aggressione che aveva mandato in coma il compagno Emilio a una semplice rissa tra opposte fazioni, tra fascisti e antifascisti. E per chiudere ricordo solo che dell'anno scorso la condanna a tre compagni per il corteo del 24 gennaio 2015 a Cremona, due condannati a 3 anni e 8 mesi e un altro a 3 anni e 6 mesi, con il pesante reato di devastazione a saccheggio di matrice fascista, risalente insomma al codice Rocco. E quindi insomma, ricordando questo anniversario, portiamo anche la solidarietà a questi compagni condannati per la loro militanza antifascista.
Grazie. Il 25 gennaio del 1971 invece c'è stato appunto l'attentato incendiario alla pista di Lainate della Pirelli, rivendicata appunto dalle Brigate Rosse. Questo veniva appunto da un periodo appunto di iniziavano appunto le lotte contro i padroni, e in ogni caso appunto sono state innescate 8 bombe, però purtroppo ne sono esplose solo 3, ma in ogni caso sono riusciti a distruggere, a fare un bel po' di danni, sui 20 milioni se non sbaglio, avevo letto. E vabbè, non sto qua a dilungarmi troppo. Il 27 gennaio invece del 1944 l'Armata Rossa rompe l'assedio di Leningrado, travolgendo appunto le linee degli invasori nazisti. Il 27 gennaio del 1945 viene invece l'Armata Rossa libererà Auschwitz.
Che non è proprio un anniversario di poco conto, anche perché molta retorica, anche nostrana, ricordiamo diversi film, anche molto conosciuti, cercavano di dipingere quel 27 gennaio come la liberazione di Auschwitz fatta dall'esercito alleato, in particolare dagli americani, un grande fatto di revisionismo storico che cercava in qualche modo di nascondere il ruolo fondamentale che ha avuto l'Unione Sovietica nell'abbattere il nazismo. Con questo direi che chiudiamo la rubrica di memoria storica, vi lasciamo velocemente a un pezzo musicale per dopo, quando rientriamo, essere in collegamento con la compagna del coordinamento antirazzista italiano per parlare del caso dell'annegamento di Usama e per rilanciare il corteo di sabato qui a Padova. Quindi vi lasciamo un pezzo degli NH3 Against Racism.
Frontume e confini. abbastanza, fratelli del mondo di ogni colore, questo è il colore dell'uguaglianza.
Ed eccoci di nuovo in diretta alle ore 19.26 e siamo in collegamento, come dicevamo prima, con una compagna della, del coordinamento antirazzista italiano.
Ciao. Ottimo. A tutte.
Perfetto. E allora, niente, come raccontavamo in introduzione, parliamo dell'annegamento, della morte per annegamento di un giovane 23enne qui a Padova, di Usama Ben Reba. Morto annegato il 10 gennaio, quindi 2 settimane fa, durante un controllo della polizia nel fiume Brenta. Raccontavamo prima, velocemente, di casi simili, non è il primo caso come questo, ma anzi ci sono 3 casi negli ultimi 2 anni, praticamente fotocopia di 3 giovani morti annegati, in qualche modo nelle mani della polizia, durante un controllo di polizia. Quindi direi di iniziare in qualche modo proprio parlando di questo fatto, di questa morte.
Sì, purtroppo l'elemento rimane che non conosciamo i dettagli dell'evento e che temiamo che ci sia il rischio che questi dettagli non emergano mai, come in casi simili. Purtroppo Usama è stato ritrovato morto. C'erano delle testimonianze che sostenevano di aver visto delle colluttazioni. Queste testimonianze però non si stanno facendo più avanti, di fatto per una condizione di vulnerabilità forse delle persone che insomma si ritrovano in stati di ricattabilità. Stiamo parlando di persone che sono senza documenti e che possono insomma avere legittimamente un'insicurezza rispetto alla propria situazione. Quindi noi non sappiamo cosa è successo, però sappiamo che il corpo di un giovane che era in Italia da soli 2 mesi e che aveva attraversato la rotta balcanica per raggiungere la moglie e il figlio in Francia, è stato ritrovato in vita, e sappiamo che le uniche testimonianze che ad oggi sono sicure sono quelle della polizia che l'ha fermato. Quello che noi vogliamo dire è che non siamo appunto giornalisti d'inchiesta, siamo persone che fanno politica, fanno antirazzismo e che indipendentemente da quello che è successo c'è un bisogno di chiarezza, di verità e di giustizia per questa ennesima morte. C'è bisogno anche di ribadire che anche qualora questa persona non avesse visto per la propria sopravvivenza, nessuna possibilità se non quella di gettarsi nel brenta. Beh, anche in questo caso si tratta di una condizione di razzismo strutturale che porta alcune vite ad essere più brevi di altre, come nei CPR, come nel Mediterraneo, come sulla rotta balcanica, come in altri casi in cui elementi di profilazione razziale si accompagnano alla violenza dei confini, alla violenza dei documenti, e portano a queste situazioni di estrema vulnerabilità. E quindi quello che abbiamo cercato di fare è, col consenso, con l'aiuto, in supporto alla famiglia, di organizzare una manifestazione che non vuole solo chiedere giustizia per Ussema, ma che vuole mettere al centro questo problema di questa vulnerabilità inflitta dai confini, dalle istituzioni e da tutto ciò che questi comportano.
Hai parlato di razzismo strutturale, ci nominavi centri per rimpatrio, una realtà aberrante qui in Italia, di posti in cui non c'è effettivamente una legge, vengono tenuti in ostaggio per mesi giovani e soprattutto giovani immigrati, e che vede un enorme problema, ad esempio, di suicidi, proprio perché tenendo giovani chiusi in gabbia senza poi un regolare processo, senza le regolari garanzie che in teoria dovrebbero essere a tutti, poi porta a una tragica conta di tutto questo. Chiederei, aperto a quanto dicevi, e leggiamo anche da insomma i vari l'appello lanciato dal coordinamento antirazzista italiano per il corteo di sabato, si mettono insieme varie questioni e si va al di là della morte di questo ragazzo, nominando CPR, nominando morti in mare. Ti chiederei se puoi in qualche modo di approfondire questo concetto di razzismo strutturale e cosa intendiamo per questo.
Beh, insomma, cercherò di non essere pedante, però io in queste materie e mi provo continuamente a ripetere: il razzismo è un fatto sistemico, è un fatto inscritto nella nostra Costituzione in quanto Stati-nazione. In qualche modo il razzismo contemporaneo affonda le sue radici nel colonialismo, che è un movimento che non si è concluso, in cui si sono ridefinite le gerarchie razziali a livello globale, si è descritto chi era suddito, chi era cittadino, chi era fuori, chi era dentro, e a partire da questo elemento di colonialità noi andiamo a scontrarci nelle nostre società con delle strutture sedimentate che producono esclusione, che producono marginalità, ma che di fatto sono fatte per produrre posizionamenti differenziali all'interno della società, e quindi in qualche modo estrarre valore da certe vite in modo diverso da altre, come è stato ai tempi per la schiavitù negli Stati Uniti, ma come possiamo dire che sia oggi per lo sfruttamento che continuamente le persone con background migratorio si trovano a vivere all'interno dei posti di lavoro. I CPR sono una parte di questo quadro, sono una parte abbastanza simbolica e significativa, sono dei luoghi di detenzione in cui persone che vengono rinchiuse in assenza di reato vengono rinchiuse perché quello che hanno fatto è stato violare un elemento che ha un carattere di sacralità, che è quello del confine. Il confine per lo Stato-nazione è sacro, è quello che separa il dentro dal fuori, e quindi il sé dall'altro, il sé civilizzato, bianco, illuminato, dall'altro nero, magari musulmano, cattivo. Noi viviamo questo, lo viviamo nella quotidianità, lo viviamo a livello micro quotidiano, a livello macro, lo viviamo nelle leggi che continuano a determinare le nostre vite in una maniera iniqua, come la legge sulla cittadinanza, che ancora oggi non ha visto una riforma e lascia milioni, almeno un milione di bambini, figli di persone migranti, in assenza di una patria, in assenza della possibilità di appartenere all'unico paese che conoscono. E quindi in qualche modo quando ci si chiede, spesso ci viene rivolta questa domanda, no? Ma l'Italia è come gli Stati Uniti? L'Italia è come gli Stati Uniti, come lo è la Francia, come lo è l'Inghilterra, come lo sono tutti i paesi del nord globale, e addirittura l'Italia porta dei caratteri di razzismo peculiari che possono essere anche considerati più gravi di quelli degli Stati Uniti, come questa cosa della legge sulla cittadinanza. Naturalmente negli Stati Uniti hanno gli Ius Soli, ma basti solo anche pensare al rumore che ha fatto l'omicidio di George Floyd a fronte del totale disinteresse che c'è stato a livello mediatico e di opinione pubblica di fronte alla morte di Ussema, che è l'ennesima morte.
Intanto grazie per tutto quello che dicevi, ovviamente siamo d'accordissimo. E in questo non possiamo che ricordare che da 21 anni con la legge Bossi-Fini esiste il reato di clandestinità, per cui giovani, appunto, come dicevi, solo per aver passato un confine vengono condannati a mesi di carcere, o adesso anche con i CPR a una detenzione anche appunto strana, irregolare, e che con tutto quello che comporta.
La Bossi-Fini, è un esempio perfetto di come di fatto l'esistenza delle persone che sono altre, che appartengono fuori dai confini nazionali, viene ridotta unicamente a mera forza lavoro da sfruttare. Di fatto quello che fa la legge Bossi-Fini è legare la tua possibilità di stare in un luogo, di vivere in un luogo, alla tua attività produttiva. Se lavori e ci sei utile, esisti, altrimenti non ti meriti di cercare una vita, di cercare un'alternativa, no? E quando diciamo le vite razzializzate vengono sfruttate fino alla morte, stiamo parlando esattamente di questo, stiamo parlando di leggi.
Sì, e rispetto a quello che dicevi mi viene anche da dire che sì, insomma, dava la possibilità in qualche modo a chi lavorava di avere un permesso di soggiorno, quindi di poter in qualche modo evitare questo reato di clandestinità e rimanere in Italia, ma questo sotto un pesante ricatto del permesso di soggiorno che vedeva, e qua si ritorna anche a quello che dicevi nel tuo primo intervento, si ritorna a come una grande componente di cittadini che vivono in Italia col permesso di soggiorno sono strettamente ricattabili, e in ogni momento la questura può decidere di revocare il permesso di soggiorno, di in qualche modo dare un taglio alla permanenza in Italia, magari proprio perché si è alzati la testa, perché si è partecipati a mobilitazioni, perché si è, chissà, denunciata la polizia di fatti gravi, si è testimoni di questo, o ancora, appunto,
esattamente,
si occupano caso. Sì, sì, prego.
No, ti confermavo, è così.
Insomma, a tutto questo che vediamo tutti con rabbia, soprattutto di fronte a delle morti come quella di Ussema, di 2 settimane fa, in qualche modo grida anche a un bisogno di mobilitarsi, di denunciare con forza queste dinamiche di questo razzismo, che è utile solo, insomma, a uno Stato che deve spremere, che deve rendere più ricattabile forza lavoro, che deve demonizzare anche a mezzo stampa a fini ovviamente di propaganda reazionaria. Insomma, dentro a sto quadro è stata lanciata dal coordinamento antirazzista italiano, e anche a cui hanno anche aderito diverse realtà qua locali a Padova, un corteo per sabato.
Sì, sabato ci sarà questo corteo, partiremo alle 14 in stazione e arriveremo poi a fare degli interventi in piazza Antenore. E durante questo corteo, a questo corteo sarà presente la famiglia di Ussema, e sarà un'occasione per mettere di fronte la cittadinanza, la città, a quanto è successo, e a esporre anche a una serie di discorsi e prospettive persone che forse non hanno la percezione di quello che sta accadendo realmente attorno a loro. Questo, insomma, è importante per noi, anche perché è importante per la famiglia di Ussema, è importante dire che ci si è e che non si guarda da un'altra parte a fronte di tutte queste vite gettate.
E allora con questo, con quanto dicevi, insomma, appelliamo anche a chi ci sta ascoltando in questo momento a aderire alla manifestazione di sabato alle 14 in stazione e ti chiederei se hai in qualche modo altro da aggiungere, qualche altra questione, se no insomma ti ringraziamo in ogni caso per la disponibilità e per questa intervista e in qualche modo anche...
Sì, io invito tutte a provare a pensare che se non ci mobilitiamo in qualche modo accettiamo l'esistente. Siamo tutti bravi, brave a dirci antirazziste, a dirci femministe, ma ci sono dei momenti in cui bisogna palesarsi e questo è uno di quelli.
Ancora rilanciamo al corteo di sabato ore 14 in stazione, ti ringraziamo per questo collegamento.
Grazie a voi.
E alla prossima. A sabato.
Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.
E questo era il collegamento con la compagna del coordinamento antirazzista italiano rispetto alla morte di Osama Ben Reba del 10 gennaio, morto annegato durante un controllo di polizia nel fiume Brenta, qui a Padova. E, visto che sono le 19, ormai 45, l'altra questione di questa trasmissione era in qualche modo dare un aggiornamento e dare una visione rispetto a quanto sta succedendo in Francia, l'enorme mobilitazione iniziata giovedì scorso con un enorme sciopero generale in tutta Francia, ma per questo vi lasciamo un piccolo pezzo musicale per poi parlarne insieme. Vi lasciamo quindi a un pezzo in tema, la rabbia.
Que la chanson bancale est belle, tout équilibre pousse dans la rage. Car irréparable, sans date depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout? Il faut plus pour la rage. C'est tout ce qui nous laisse, passons tout ce qui nous reste. Car combien des notes finiront par retourner leurs fesses. La rage de vivre et de vivre l'instant présent. De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et lorsque tout l'argent OGM stérilise la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous 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 arrêter.
19.48, torniamo in diretta per l'ultima parte di trasmissione di Controvento e come dicevamo in introduzione, ripetevamo prima di questo pezzo, volevamo dare uno sguardo a quanto sta succedendo nelle terre d'Oltralpe, dove giovedì scorso, lo dico ancora una volta per chi si è appena connesso, c'è stato un enorme sciopero che ha visto, secondo la CGT, il più grande sindacato francese, più di 2 milioni di lavoratori in piazza, e che anche nelle stime del ministro, del ministero e quindi delle questurine d'Oltralpe, hanno dato dati di 1 milione, 1 milione e mezzo di lavoratori in piazza, rendendolo uno degli scioperi, anzi lo sciopero più partecipato dal 1995. E quindi ne parliamo con Monsieur Invisible, ne parliamo con un compagno che ha vissuto diverso tempo a Parigi e in Francia in generale, che quindi sicuramente più di noi conosce le dinamiche appunto di, dei nostri fratelli francesi. E quindi...
Grazie per lo spazio, ciao a tutti e tutte. E sì, questa è una riforma, insomma c'è stato questo sciopero contro la riforma delle pensioni voluta da Macron, che è una riforma non nuova di, insomma, di questi mesi. In realtà è una riforma, la riforma delle pensioni era già stata proposta prima del Covid e poi era stata bloccata perché insomma c'era stata una mobilitazione massiccia da parte dei sindacati, delle forze studentesche, dei lavoratori, delle lavoratrici. Adesso Macron è stato rieletto, insomma, l'anno scorso e ha, insomma, ha ricominciato a proporre questa riforma e i sindacati si sono fatti trovare pronti, insomma, a rispondere.
Sì, ora, giusto per essere chiari, non parliamo di una riforma che ha alzato l'età pensionistica a 70-75 anni, come insomma da noi potrebbe succedere, visto, ma parliamo nel concreto?
Sì, nel concreto la riforma propone di alzare l'età pensionistica da 62 anni a 64 anni, e quindi in realtà, che è una cosa per i francesi insomma abbastanza intollerabile, per la maggioranza dei francesi intollerabile, e giustamente, perché insomma, perché devi cazzo lavorare fino a 65 anni, 70 anni, che cazzo te lo fa fare?
Per morire sul lavoro.
Per morire sul lavoro o quando c'è un sacco di ragazzi, che, giovani, ragazze che non trovano lavoro. E quindi si sono fatti trovare ancora una volta pronti, giustamente, e poi ben organizzati, perché voglio dire, rispetto alle organizzazioni sindacali italiane, la CGT è un sindacato forte ed è un sindacato che è ancora molto militante e ha degli, insomma, degli spezzoni che sono veramente militanti. Io mi ricordo i cortei a Parigi dove i sindacalisti del sindacato principale francese ti danno gli occhialini per proteggerti dai lacrimogeni, alla CGIL ti spingerebbe verso gli sbirri probabilmente, e non tutta la CGIL, facciamo,
infatti,
sono
no,
alcuni
non
compagni
che,
buoni anche
non
dentro.
Non può che in qualche modo fare un rapporto con invece di sciopero, ad esempio l'ultimo sciopero generale con Italia, in cui a Padova c'è stato negli effetti un corteo chiamato la mattina con uno sciopero generale di 4 ore il pomeriggio, e quindi già qua
è abbastanza diverso, insomma. In Francia quando chiamano gli scioperi anche settori della CGT, cioè per esempio io ricordo una, forse era durante la precedente proposta di riforma delle pensioni, e una parte del sindacato degli elettricisti aveva tagliato l'elettricità a un ministro in conferenza stampa, e gli hanno tagliato l'elettricità, quindi telecamere spente, luce spente, microfoni spenti. Questo è entrato dentro, ha rivendicato quest'atto come atto di sciopero legittimo e se ne ha letto un comunicato e se n'è andato. Quindi insomma, buone pratiche.
Diciamo che ce l'hanno.
Che poi appunto leggevo che c'è comunque stato un... Cioè anche qua hanno partecipato molti settori, ma anche gli insegnanti, cioè tra gli insegnanti delle superiori c'è stato tipo il 70% di partecipazione anche dagli insegnanti elementari, ma anche qua ho letto che ci sono stati problemi, che adesso non so più dove è finito sto articolo, a casa c'era, qua non lo trovo, dove parlava appunto anche a livello energetico ci sono state grossime perdite, non so se hanno perso...
Sì, perché la riforma delle pensioni è soprattutto rivolta verso gli insegnanti, cioè il mondo dell'istruzione, quindi insegnanti, professori, verso i lavoratori delle raffinerie e dell'industria energetica, medici, infermieri, eccetera. In questo caso hanno proposto l'innalzamento dell'età pensionistica anche per la polizia. Di solito la polizia in Francia è una delle categorie più, diciamo, protette, nonostante in Francia la maggioranza dei poliziotti sia sindacalizzata, però sono una delle categorie più protette dalle forze politiche di destra, insomma, da Macron alla Le Pen, insomma. E adesso si parla di innalzare anche la loro età pensionistica e già ci sono settori della polizia, delle forze dell'ordine che dicono no, aspetta un attimo, perché anche no. Cioè, finché si tratta degli altri non ce ne frega un cazzo, eliminiamo. Quando si tratta di noi, no, attenzione,
anche
attenzione.
Perché appunto leggevo che hanno tirato fuori appunto, hanno schierato 10.000 tra poliziotti e gendarmi, mi chiedo che... Se scioperano anche gli sbirri, chi cazzo te la gestisce la situazione in Francia?
Nessuno, i fascisti, esatto. Probabilmente, non lo so.
Vabbè, finché non alzano anche a loro l'età pensionabile.
Esatto.
E una riflessione mi viene che in qualche modo il corteo, l'enorme, insomma, sciopero di giovedì scorso e i lavoratori riversati nelle piazze, e comunque anche la prospettiva di una mobilitazione che non è nata e morta settimana scorsa, ma anche, anzi, si dà una prospettiva di lunga durata con già appuntamenti nazionali chiamati per questo mese, mi riferisco a martedì prossimo, in cui è chiamata un'altra data di mobilitazione nazionale, e comunque anche una prospettiva di scioperi alternati, quindi ad oltranza per settimane e settimane, come già successo in Francia, ma scioperi a singhiozzo e sempre comunque a maggiori ore. Comunque questo per dire che questa mobilitazione, che ha tutto, insomma, le gambe per essere una mobilitazione vera e propria nel territorio francese, in qualche modo si mette in continuità ad altre forti mobilitazioni degli ultimi anni, e viene in mente ovviamente la mobilitazione di Gilets Jaunes nel 2018, poi l'enorme mobilitazione contro il primo tentativo di riforma pensionistica del 2019. Quindi, insomma, quello che ci ridà in qualche modo la Francia è anche un corpo sociale pronto e compatto nel mobilitarsi e rispondere, sì, colpo su colpo, ai tentativi di riforme del governo. E probabilmente è anche una visione molto romantica, ma in questo, sì, insomma, questo è l'immagine che arriva da al di là delle Alpi. In qualche modo la riconosci negli ultimi anni? Sì,
sì, sì, assolutamente. E soprattutto bisogna tener conto che i Gilets Jaunes non si sono mai fermati veramente. Cioè, certo, le mobilitazioni di Gilets Jaunes, come accadevano quando è nato il movimento, sono andate un po' scemando. Però, per esempio, ci sono molte pagine Facebook di gruppi di Gilets Jaunes sparsi in giro per la Francia, che hanno già chiamato proteste per gennaio e febbraio contro, insomma, l'aumento dei costi dell'energia, contro l'aumento del caro vita, eccetera, che è una cosa che vedono anche i francesi, visto che hanno investito miliardi di euro per armare l'Ucraina come in Italia. E quindi sì, cioè, stanno tentando di rilanciare questa cosa. Per fortuna, nel senso, quando iniziò la mobilitazione dei Gilets Jaunes, non c'era, cioè, i sindacati vedevano questa cosa un po' cioè in maniera non proprio pura, non volevano partecipare, non volevano rivendicarsela. Poi hanno visto che effettivamente le rivendicazioni del movimento erano delle rivendicazioni giuste, hanno visto che effettivamente non erano tutti fascisti, come dicevano alcuni, e sono riusciti a unire le forze, sono riusciti a fare delle mobilitazioni tra sindacalisti e gilets jaunes, e quindi unire i gilets rouges dei sindacalisti e rossi e con i gilets gialli, e insomma sono riusciti a fare questa cosa. Adesso speriamo che quelli che c'erano, insomma, che si mobilitavano come movimento gilets jaunes, torni in piazza. E di sicuro i sindacati hanno imparato anche da questo movimento, hanno imparato delle tattiche, insomma, di stare in strada, delle pratiche, e i gilets jaunes viceversa, insomma, si sono un po' contaminati. E questa secondo me è una cosa molto positiva da vedere. E c'è da dire che io oggi ho letto, non so quanto sia vera questa cosa, però si dice che Macron non avrebbe già più i voti per fare questa riforma delle pensioni. Cioè dicono che ci sarebbe anche il ministro dei rapporti col Parlamento e il ministro delle pensioni che sarebbero in forse sul loro futuro lavorativo nel Parlamento.
E in una settimana sono già riusciti a fare eclissare.
In teoria, cioè da quello che io ho letto in giro, ho letto diversi articoli su questa cosa, dicevano che gli mancano, che ci sono almeno 17 loro deputati parlamentari che starebbero dicendo no, ma del partito di Macron, non dell'estrema sinistra, voglio dire. Quindi vediamo, insomma, come procede la cosa, insomma.
Sì, che tra l'altro appunto leggevo che addirittura hanno, cioè almeno Macron ha proposto 64 anni, ma in realtà voleva proporne 65, solo che ha detto vabbè, iniziamo con 64, poi 38 anni gli ributtiamo i 65 anni di età pensionabile. Quindi sì, poi anche lì fa pensare il fatto che la sua stessa cerchia di gente non lo stia più appoggiando.
Sì, direi anche scelta comprensibile, visto appunto che di fronte a questo tentativo si è registrato lo sciopero più partecipato in Francia negli ultimi quasi 30 anni. E quindi direi che, insomma, adesso se questa riforma effettivamente verrà stralciata o se verrà portata avanti, lo scopriremo, ma quello che è abbastanza chiaro è che troverà una forte denuncia, una forte contrasto del movimento operaio, sindacale e non solo, ma appunto, come ci diceva il compagno, dei anche componenti giovanili o meno legati a cicli di mobilitazione degli ultimi anni che come dimostrato settimana scorsa probabilmente si ritroveranno in piazza per far passare anche questa volta, speriamo per loro, questa voglia di riformare le pensioni francesi.
Sì, dove tra l'altro, volevo dire questa cosa qua che mi ha fatto molto ridere, l'ho appena letta, che i petroliferi hanno chiesto addirittura ai sindacati un piano di sciopero in crescendo. Quindi iniziano col 19 gennaio con 24 ore di sciopero, per poi pian piano vorrebbero crescere a 48 il 26 ore e via così. Quindi sarebbe molto carino se...
Anche perché i lavoratori delle raffinerie di petrolio in Francia, assieme ai lavoratori delle ferrovie, sono i più combattivi. Cioè i lavoratori del settore energetico, che siano raffinerie, eccetera, e i lavoratori delle ferrovie, cioè i ferroviari, sono da avere a fianco in corteo, sono uno spettacolo, perché sono degli armadi, sono questi operai che sono grossi come degli armadi, e cioè sono proprio... come si può dire, proprio classe operaia, cioè ti difendono, fanno un corteo partecipato, disciplina, cioè belli, è proprio un piacere averli a fianco.
Vabbè, andiamo tutti a trovare i cari operai delle raffinerie, che a quanto pare sono belli, buona a sapersi. No, appunto, parlando di questo, appunto anche il Colosso, parlavamo anche appunto, mi parlavi di anche del campo energetico, e mi viene in mente appunto che qualche mese fa, ad ottobre, si parlava appunto dello sciopero sempre dell'azienda Total, dove appunto anche lì i lavoratori avevano deciso di scioperare contro l'aumento salariale. Non è che erano contro l'aumento del salario, ma gli avevano proposto appunto un innalzamento di salario molto più basso di quello che aveva accordato comunque. E niente.
Sì, questa è la situazione che vediamo da lontano, da questa parte qua delle Alpi. E tra l'altro, nonché ovviamente ringraziamo il compagno per averci dato qualche visione più cosciente, più puntuale rispetto a quanto succede, ma siamo anche abbastanza sicuri che questa mobilitazione non si spegnerà da qui ai prossimi giorni, quindi ci saranno altre occasioni per parlarne, magari con qualche inviato, adesso esageriamo, con qualche collegamento
internazionali siamo diventati adesso,
qualche collegamento dalla Francia, e quindi penso proprio che ne torneremo a parlare. In questo ti chiedo, visto che si è fatto una certa, se hai altro da aggiungere sull'argomento, se no appunto ti ringraziamo, e comunque ringraziamo anche tutti gli ascoltatori di
c'è qualche altro operaio bello? Io ho un'altra domanda, che magari c'è qualche altro settore che mi consigli?
Consigliamo. Belli nel senso che sanno stare in piazza.
Sì, lo so.
Cioè grossi, nel senso, non belli fisicamente.
Cioè sì.
Anche perché se pensiamo allo sciopero che abbiamo qua in Italia dei lavoratori delle pompe, lavoratori, dei proprietari più che altro delle pompe di benzina di settimana prossima, anzi di giovedì e venerdì, no, di mercoledì e giovedì.
Sì, domani. Hai fatto benzina?
Che scioperano perché non contrari al dover esporre, insieme ad altre questioni, contrari ad esporre il prezzo medio di acquisto della benzina accanto al prezzo a cui loro vendono il carburante, insomma mostra anche una certa differenza sì, di posizionamento sociale di questi lavoratori. Va bene, direi che con questo però possiamo chiudere questo argomento, possiamo anche chiudere questa puntata di Controvento, visto appunto che abbiamo sforato di 5 minuti il nostro orario.
Siete stati anche bravi oggi.
Siamo stati bravi, come sempre vi invitiamo a seguire, intanto a seguire Controvento tutti i martedì dalle 19 alle 20, ma a seguire anche il resto del palinsesto di radiazione.org, che ad esempio vede fra meno di un'ora alle 9 andare in onda Radici, il programma di approfondimento culturale del palinsesto di radiazione.org. E con questo direi che altre... mi fa versi la mia conconduttrice.
È che non mi ricordo bene, so che... no, volevo dire per chi era qua a Padova, che oltre al corteo di sabato anche venerdì c'è un corteo,
giusto,
se non sbaglio.
Giustissimo. Giustissimo, visto che raccontavamo anche prima in introduzione della questione di questa mattina, in cui alla dottoressa che andrà a visitare Alfredo Cospito, gli è stato, insieme all'autorizzazione ad entrare in carcere, gli è stato anche diffidato poi all'uscita dal carcere di parlare ai microfoni di Radio Onda d'Urto, sempre per lo stesso argomento, ricordiamo anche...
Sì, il presidio che c'è a, mi sembrava appunto il...
un appuntamento qua a Padova.
Venerdì alle 18, però non mi ricordavo bene dove fosse.
Questo lo troviamo subito, e quindi con Alfredo contro il 41 bis è chiamato un presidio alle ore 18 di venerdì qui a Padova, in piazza Portello, il primo appuntamento vero e proprio lanciato qua a Padova, legato alla mobilitazione, la campagna in solidarietà ad Alfredo e contro il 41 bis, contro la tortura del 41 bis. E quindi, insomma, invitiamo tutti, chi può, a partecipare a questo appuntamento, ripeto, venerdì alle ore 18 in Piazza Portello. Come radiazione ci saremo, sempre per portare la solidarietà a questo compagno, ma soprattutto continuare a denunciare lo schifo che lo Stato è in grado di portare avanti con la tortura del 41 bis. Grande Maromeo che mi hai ricordato
sì,
questo appuntamento. E direi che con questo adesso vi possiamo salutare veramente alle ore 20.07. Un saluto da Macro.
Un saluto da me, dall'inviato francese.
No, ci devi dire il tuo nome adesso.
No.
E da Maromeo, alla prossima.
Alla prossima.